E noi adesso siamo pronti per dare il benvenuto alla nostra ospite in studio. Ciao Alessandra
Ciao,
Torrice!
ciao Ludo.
Ciao, che bello averti qui. Sei anche in video per la
Sì,
gioia di tutti. Senti come ti tintinnano questi bellissimi
sì.
braccialetti. Perfetto. Allora, Alessandra, benvenuta qui a Radio Città
Grazie.
Aperta. Dunque, tu hai un percorso molto interessante perché sei, insomma, un artista, hai fatto tante cose, sei anche cantante. Ho avuto l'occasione di ascoltarti con molto piacere tante volte. Adesso però stai intraprendendo come dire, una strada un po' particolare, un po' diversa, no?
Sì.
Perché da un po' di tempo ti occupi di astrologia, temi natali, ma non nel modo, come si può dire, tradizionale. Ci vuoi raccontare un po' come ci sei arrivata e
Sì.
in cosa consiste poi il tuo lavoro?
Bene, cerco di farla il più breve possibile, se no tutto lo spazio verrà ingombrato dal racconto di come ci sono arrivata. Allora, diciamo che a causa e grazie alla quarantena, dovendo stare ferma ed essendo io un'ipercinetica sotto tutti gli aspetti, sia diciamo fisici che mentali, ho messo in pausa la musica, quindi per 4 anni ho lavorato con la musica, cantando, organizzando serate in locali a Roma in collaborazione con il Teatro Petrolini di Testaccio. Quindi, dovendo stare ferma, ho dato fondo a delle mie vecchie conoscenze, vecchi amori. Io mi sono laureata nel 2011 in semiotica all'Università di Bologna, alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Quindi diciamo che già nel profondo ci stavo, c'ero stata. Ovviamente stando ferma non mi rimaneva che provare a tornare nel profondo, per cui la passione per l'astrologia è nata molti anni fa, quasi contestualmente a quella per la semiotica, però non avevo approfondito, forse avevo scelto dei testi sbagliati o non ero ancora pronta, forse. Quindi ho ripreso un po' la situazione nelle mani. Contestualmente io sono appassionata di comportamenti sessuali, di sessualità. Avevo anche scritto una tesi, proprio laureandomi a Bologna, su una tematica legata alla sessualità. Quindi diciamo che sono stata veramente colpita dal fatto che le persone in quarantena sui social non facessero che pubblicare il loro, diciamo, come impegnava nel tempo, no? E allora vedevo che tante donne si dedicavano alla cucina, alla pulizia della casa,
Tutti a
ok.
fare il pane, la
Sì,
pizza.
sì, 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 sì. A un certo punto mi sono fatta prendere da questa nevrosi collettiva. E scrivo un post dicendo: ma dico, voglio vedere se adesso che avete più tempo fate di più l'amore invece
Interessante questa domanda. E la risposta qual è stata?
niente, la risposta è stata che allora le persone che mi conoscono ovviamente hanno preso a ridere, hanno colto il sarcasmo. Quelle che non mi conoscono si sono un po' risentite. Fatto sta che comunque sono stata io la prima che poi ho avuto un'autocritica su di me dicendo: ma scusa, ma visto che pure te c'hai tanta voglia di provocare, no? Ma invece di chiacchierate, fa sti post, ma fatti un gruppo dove unisci la sessualità e l'astrologia, così ti sfoghi lì. Quindi questa è una cosa che mi sono detta a me stessa. Quindi, cominciato per gioco. Io sono assolutamente una perfezionista, quindi di solito se non mi sento pronta, perfetta, non faccio niente. In questo caso è stata, diciamo, necessità. Ho detto: senti, adesso basta, qui mi butto perché è una situazione talmente difficile. E quindi ho messo su questo gruppo energia sessuale, astrologia e dintorni, dove ho iniziato appunto a buttare lì questioni sia un po' legate alla sessualità, sia un po' legate all'astrologia. Ma nel frattempo, ovviamente, siccome il mio perfezionismo resta, mi sono strutturata, quindi ho cominciato a studiare astrologia a fare sul serio. Ecco, e quindi ho frequentato ben due scuole, una di astrologia della tradizione classica e un'altra di astrologia moderna, proprio perché non mi faccio mancare niente, ma sostanzialmente perché volevo fare in modo che in poco tempo riuscissi a fare tanto. Ed ho cominciato a fare dei consulti ad offerta libera, ai membri del gruppo. Questo gruppo oggi vanta quasi 5.000 utenti.
Accidenti!
Ha compiuto 3 anni a marzo, è dell'Ariete, è del segno dell'Ariete.
E questo no, esatto, quindi è sicuramente una cosa positiva.
ed è un gruppo che va, in effetti, da brava Ariete, va, funziona.
Insiste, è bello ostinato.
Sì.
Senti, ma però ci devi dire almeno una statistica, perché tu hai fatto quella domanda, hai lanciato quella provocazione, ma quali sono le percentuali? Cioè, la gente combinava oppure
no,
era talmente
la gente
depressa,
non combina,
spaventata?
Allora, guarda, è andata così, è andata che alcuni non combinavano, perché ancora peggio, avevano ovviamente figli e familiari intorno.
Chiaro.
Soprattutto quelle situazioni in cui si vive con la suocera, si vive con la mamma, quindi ancora peggio. Però invece c'è qualcuno, anche qualcuno che mi è caro, che grazie al fatto che poteva fare l'amore tranquillamente coi propri tempi, addirittura è riuscito a dare alla luce anche delle belle creature.
Grazie al fatto. I figli del lockdown. Sì, è fantastico.
Sì, c'è qualcuno che mi ha detto: guarda, veramente grazie al fatto che non c'avevamo più orari di lavoro, timbra il cartellino, ferie giorni presi apposta per i giorni fecondi.
Certo.
Quindi in realtà...
insomma, è interessante. Quindi c'è stato un ventaglio
è successo un po' di tutto, dai.
Ecco, bene. No, adesso a parte gli scherzi, perché comunque la sessualità, io lo dico sempre, no? Nel nostro paese ci sono tantissimi tabù ancora, nella nostra cultura, che è molto influenzata ancora dalla religione cattolica, un argomento che poi toccheremo dopo con il nostro terzo ospite, con più approfondimento, diciamo.
Sì.
No, però difficilmente si affrontano questi discorsi, ma a volte con l'ironia un po' si stempera,
sì,
no?
Sì,
però poi
sì.
Certe problematiche non si toccano mai, no?
Sì.
E tu in questo modo pensi di aiutare anche le persone, no? A tirar fuori quali sono, magari, come dici tu spesso, le potenzialità nascoste,
sì,
o anche dei problemi, dei traumi che impediscono di vivere con serenità,
sì,
la propria sessualità, la propria vita, perché
ma
poi
guarda,
sono molto, molto connesse queste due cose, no?
Assolutamente. Guarda, io guardo Ludovica e a tutte le persone che ci ascoltano, perché ovviamente ho davanti te, viene più spontaneo. Guardate che in realtà la sessualità, l'energia sessuale, non è altro che un aspetto dell'energia vitale. Quindi, se solo si cominciasse a fare questa considerazione, secondo me si depotenzierebbe il discorso e si ripotenzierebbe in qualche modo della sua dignità, del suo valore autentico che ha per la nostra esistenza. Il problema dei tabù in realtà sicuramente è forte nel nostro paese, come è forte in tutti gli altri paesi che culturalmente sono cattolici, cristiani o paesi che stanno insomma anche peggio di noi. Ma in realtà a conti fatti sono pochi i posti nel mondo dove i tabù in ambito sessuale ormai sono sfatati, sono sdoganati. Il problema sussiste e persiste, perché sostanzialmente si vanno a toccare tutta una serie di questioni che sono legate alla nostra sfera intima. Quindi in realtà non è tanto la sessualità e il comportamento sessuale, quanto la nostra intimità. E la nostra intimità è qualcosa che tocca le questioni legate alla consapevolezza, quindi a quanto ognuno di noi conosce se stesso. Ecco perché il discorso è molto profondo, ecco perché ci si scherza sopra, anche se poi, scherzando in modo serio, si va proprio a toccare le note dolenti, no? Io non affronto questioni di natura traumatica, perché, oddio, magari le affronto anche, però è proprio il mio approccio, un approccio che parte più da una questione di leggerezza, ma allo stesso tempo di profondità, ecco, che è qualcosa che tocca proprio la nostra intimità, la nostra il lavoro sull'autocoscienza, l'autoconsapevolezza.
Certo, che è una cosa importantissima. Infatti,
sì,
ecco, è importante dire che tu, non è che la gente viene da te per farsi fare l'oroscopo, chiedere ma come mi andrà domani il mio colloquio di lavoro,
sì,
oppure come mi andrà l'appuntamento col ragazzo che mi piace, insomma,
sì, sì,
è un discorso più ampio,
sì,
no? E quali sono le reazioni poi delle persone? Sei riuscita, hai avuto l'impressione poi che le persone effettivamente riuscissero a migliorare un po' la propria vita dopo il percorso fatto con te? Hai avuto soddisfazioni?
Allora, diciamo che sicuramente da 3 anni sto avendo tantissime soddisfazioni e diciamo che nel mio piccolo il lavoro che sto facendo è anche di dare in qualche modo speranza, ma anche di averne, no? Soprattutto dopo quello che è stato. E, vedo che ci sono tantissime persone che cercano la verità, che cercano degli approcci autentici come quello che io fornisco. Io dico sempre che sono un'astrologa cinica, anche se non mi definisco astrologa, sono una ricercatrice. Però diciamo che cosa succede? Succede che vengono da me le persone che sono ciniche, che cercano un approccio autentico, vero. Quindi non parliamo di oroscopi, non parliamo di oggi come stanno messi i pianeti, anche se ne possiamo tranquillamente parlare, perché poi io faccio un percorso gratuito su una lista su WhatsApp che si chiama Io e la Luna, quindi fornisco informazioni quasi quotidiane su come affrontare la giornata in base alla Luna. Ma di più, quello che voglio fare, quello che alla fine riesco a fare, perché le persone ti scelgono per come sei, cioè sostanzialmente siamo 2000, no? Però se ti scelgono è perché piace loro come tu approcci,
certo,
alla disciplina.
Certo, assolutamente.
Quindi non solo molta soddisfazione, non solo mi rendo conto che sono di molto aiuto per loro, e questo è quello che mi dicono. Io non mi rendo neanche molto conto, sono sempre molto emozionata quando mi ringraziano, quando decidono di darmi fiducia, però sì, molti di loro, molti di voi che mi stanno anche ascoltando in questo momento, che la cosa mi emoziona ancora di più, mi prendono, ormai per loro sono un punto di riferimento, per molti di loro sono un punto di riferimento, e questo per me non ha prezzo, è veramente una magia, una cosa che ogni giorno,
certo,
mi sorprende.
Assolutamente, ma è anche una bella responsabilità, perché poi appunto sappiamo che a volte, come posso dire, in questo periodo in cui sono saltati tanti punti di riferimento, no? Io immagino che molta gente abbia proprio bisogno di qualcuno a cui attaccarsi, e quello però può essere anche un problema, no? Perché tu insegni alle persone, suppongo, indichi una strada, poi loro devono andare anche per conto loro. Invece c'è molto la gente spesso ha bisogno proprio del maestro a cui attaccarsi e non staccarsi più. Tu, a te è capitato, per esempio, questa cosa?
Allora, guarda. Ci sono state delle avvisaglie, direi, di persone che magari, anche senza rendersene conto, ho notato che avessero bisogno, no? di quello di cui tu parli. Però questo fa sempre parte del mio approccio. Cioè io dico, io non sono, non c'ho la palla di vetro, io non conosco il futuro, non vi dirò quale sarà il vostro futuro perché nessuno può saperlo. Vi dico che sicuramente c'è un disegno, sicuramente gli astri ci guidano, ma poi siamo noi che scegliamo. E con questo approccio, proprio ritornando al discorso del cinismo, no? Dell'autenticità, le persone, secondo me, chi sceglie di affidarsi a me si fida doppiamente, perché sa che non ti posso dire cazzate.
Certo. Vabbè, questo è importante, no? Sì. Perché per esempio in questi giorni si parla tanto della storia famosa della Madonna di Trevignano, no? Di questa persona che ha un po' sfruttato la credulità popolare, no?
Sì.
E questo ti fa sempre riflettere, no? Perché poi invece ci sono dei miracoli istituzionali a cui anche i media credono, non mettono in discussione niente, però poi quello invece non va bene. Ma non va bene soprattutto perché questa persona effettivamente si è fatta dare molto, molto denaro da persone un po' ingenue, no? E quindi
sì,
è un po' un campo minato questo.
Ma
qui tu che
minato,
ne pensi?
Guarda, è minato perché vai a toccare la sensibilità altrui, per cui ci vuole molta coscienza, molto autocoscienza, ci vuole un autogiudizio critico lucido, ci vuole ovviamente da parte della persona, l'operatore che si mette a disposizione, una centratura solida. Ma ci vuole anche la lealtà, ecco, una lealtà intellettiva verso se stessi, che di conseguenza arriva al prossimo.
Certo.
E quando tu parlavi prima della responsabilità che ti prendi, per me è un piacere, proprio perché per me è magia che mi venga data fiducia, nel senso che io non sono nessuno, è questo, cioè nel senso non è che sono una persona normale, quindi il fatto che si decida, ma soprattutto questo fenomeno del web, di darmi fiducia senza mai aver vedermi vista di persona per me è assolutamente una cosa magica e non mi permetterei mai di approfittare della sensibilità o della fragilità altrui, primo perché sarebbe controproducente, cioè sarebbe un acchiappare adesso ma non seminare per dopo, no? Cioè quella è una cosa, se tu, che ne so, c'hai un buffo da pagare, fai approfitti un periodo delle persone, poi sparisce, approfittato, hai coperto il buffo e via. Ecco, non è questo il caso.
Ecco, meno male. Ovviamente si scherza, insomma, anche qui il cinismo fa parte anche del mio approccio, e quindi parlare sempre di tutto e senza remore, e anche smontare a volte i pregiudizi, sì. No? Perché poi appunto molta gente considera tutta l'astrologia come un immenso mare di superstizione, ecco, invece sì. Chi ti dice questo, tu cosa rispondi?
Guarda, su questo mi sono preparata una risposta da darti, perché
è vero che aspettavi che ti
no, è vero che non sapevo che cosa mi avresti chiesto, però ho detto cavolo, questa me la devo preparare, perché è successo che sono stata in TV e mi ero preparata tutte le risposte, ci eravamo preparati tutto, quindi niente. All'ultimo ci hanno fatto una domanda e nessuno era preparato. E alla fine tutte le persone che mi hanno visto dicono Madonna, con l'ultima risposta. Io facevo, ma dimmi te, cioè, ma non mi ero preparata. Quindi questa volta
sei pronta?
Sono pronta.
Brava.
Allora, un parallelismo semplice, che chi mi segue sa che io amo fare le metafore con il cibo. Ci sono astrologi, ci sono persone, quindi c'è l'astrologia da bar, come la chiamo io, che vale un po' come andare a comprare la frutta e la verdura al supermercato. Ecco, se ti va di comprare la frutta e la verdura al supermercato, lo puoi fare. Ma ovviamente è diverso che andare dal contadino o dall'agricoltore o dal mercato che c'ha la vendita diretta, cioè ti mangi una frutta e una verdura diversa, no? Allora ecco, quello che penso è che a livello commerciale viene proposta un'astrologia da bar che vale come comprare frutta e verdura a un supermercato, ecco.
Mi sembra calzante come metafora, quindi vabbè, poi c'è appunto la chiacchiera che uno fa per ridere, il trafiletto dell'oroscopo che
sì.
Leggi sul giornale, quello dici,
sì,
vabbè.
Sì, ma certo, ma quello sì. Ci scherzo anch'io.
Esatto, sì, si sì. Presume che uno sappia distinguere, no?
Sì.
Però appunto poi se ci si pensa all'astrologia e lo studio degli astri, l'idea di interpretare il percorso dei pianeti o anche una possibile influenza su di noi è antichissima. E quindi
infatti
qualcosa, cioè un senso ci deve essere in questo desiderio dell'uomo, delle persone, l'uomo,
sì.
Della donna ovviamente, di andare oltre, sì. Il proprio presente fisico, la propria dimensione terrena, no?
Sì.
E quindi già questo fa sì che esista un territorio di indagine che ognuno affronta un po' come vuole, no?
Sì.
Dal punto di vista antropologico, dal punto di vista filosofico, e quindi anche chi nega tout court, secondo me un po' si perde qualcosa, tu che dici?
Eh sì, si perde tantissimo, considerate che l'astrologia è una disciplina millenaria, cioè parliamo della Mesopotamia, cioè parliamo del primo calendario che è stato voluto da Hammurabi, non per vezzo, è stato voluto perché col sorgere e il tramontare del sole non ci capiva più niente, quindi ha detto senti, qui bisogna che fissiamo dei punti,
cioè diamoci dei paletti in qualche modo,
cerchiamo di capire dove si inizia, dove si finisce, perché a un certo punto tira vento piuttosto che piove, piuttosto che cadono le foglie, ecco. L'astrologia, la vera astrologia, parte dall'osservazione della natura. Gli antichi osservavano la luce degli astri, il loro colore, tanto è vero che da Saturno in poi, quindi Urano, Nettuno e Plutone, che sono troppo lontani e quindi non si vedono a occhio nudo, non vengono proprio considerati. L'astrologia della tradizione non considera quello che non vede, quindi ha un approccio assolutamente basato sulla verità di quello che vedo a occhio nudo. Ed è una cosa magica, cioè una cosa veramente pazzesca, quindi così sugli astri, così sulle stagioni, sul sorgere e il tramontare del sole, sulle fasi lunari e quant'altro. E
certo.
Poi io dico sempre una cosa che è la miccia che ha scatenato la mia passione. Io sono stata quasi una ventina d'anni fa in vacanza a Mont Saint-Michel
sì.
E lì è nato tutto, perché dice ma dove avete parcheggiato la macchina? Dice perché adesso sale il mare, arriva la marea. Dico che sale, che arriva? Dice cioè sì, che noi abbiamo il calendario lunare, arriva l'acqua, lì arriva l'acqua.
Certo.
E allora io, che sono peggio di San Tommaso, ho voluto restare a passare la notte lì per vedere questo fenomeno, non era previsto, quindi mi fermai a dormire per vedere. E da lì nacque la mia curiosità, no? Quindi allora io mi rivolgo a tutti quelli che magari non mi conoscono e più scettici che ci stanno seguendo, no? Se pensate, ma perché se la Luna gestisce la grandezza, l'intensità, l'altezza del mare, non può influenzare su di noi? E lei è quindi come tutti gli altri insieme a lei, no? Tutti gli altri pianeti.
Certamente, infatti appunto è anche il fondamento dell'osservazione scientifica, esatto. Se vogliamo, la partenza di tante cose. Alessandra, io direi adesso di ascoltarci un brano musicale e poi continuiamo nostra bella chiacchierata. Ci ascoltiamo un brano, grazie, di Graham Chatten, che fa parte dei Fontaines DC e sta per fare un album solista. Intanto è uscito un primo singolo che si intitola Fairlies.
Kindness is a trick to turn you strange, until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick, and gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me, I can live alone. Sticks I roll along, but I've got one more song. We'll be right back.
Brian Chetten con questa Fairlies da un prossimo album solista. È un brano che ci ricorda un pochino gli Smiths, devo dire, la voce fantastica di Morris, e chissà se gli farebbe piacere a Brian Chetten sapere questo. Vabbè, insomma, non entriamo in questo ginepraio. Siamo qui con Alessandra Torrice, che ci ha fatto un po' una panoramica del suo approccio cinico all'astrologia. Ah, senti, ecco, una domanda che non ti ho ancora fatto. Sì. Perché tu ti occupi di temi natali, allora spiega ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cosa è un tema natale, come funziona?
E qui, anche qui la devo far breve, altrimenti ci prende un altro lungo spazio. Allora, il tema natale che cos'è? Anche detta carta astrale, cioè carta astrale suona sempre più figo, no? Tema natale, uno pensa un po' a Babbo Natale, un po' al temino della scuola, comunque... Quindi si tratta del fermo immagine del cielo in movimento, il fermo immagine del momento in cui arriviamo al mondo. Quindi da come usciamo, diciamo, dalla vagina o dalla pancia, dipende se uno fa il cesareo,
certo.
Da quel momento ovviamente dobbiamo conoscere l'orario di nascita e abbiamo la possibilità di avere questo disegno, è un grafico, si tratta di un grafico che viene elaborato da un software, una volta si calcolava tutto a mano, io sto provando a imparare ma la strada è ancora lunga perché sono un po' una schiappa in matematica, quindi ci provo ma ancora che non me ne vogliano i miei insegnanti. Il tema natale, che cos'è? È tutta la... posizione dei pianeti al momento in cui arrivavamo, quindi il Sole, la Luna, Mercurio, Marte, Venere, poi Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, ma non solo. Grazie appunto alla data di nascita, all'orario di nascita, noi possiamo fissare il punto dell'ascendente, che è in qualche modo la nostra alba, no? Segna proprio il punto in cui, il momento preciso in cui noi stavamo arrivando. E da lì si fissano gli altri punti, dette case astrologiche, che sono 12 come i segni, che sono in analogia con gli ambiti di vita in cui i pianeti, che sono le nostre energie, si esprimono. Quindi sostanzialmente fa un po', alla fine della fiera, un identikit. È una nostra mappa, no? Del nostro, c'è un astrologo che io cito sempre, si chiama Stephen Forrest, del nostro cielo interiore, no? Quindi c'è un cielo in movimento, che è quello che sta su di noi anche in questo momento, e sotto di noi, dall'altra parte dell'emisfero. Arriva una creatura in questo mondo, tema natale, paf, scatto, fermo immagine di questo cielo che è in movimento. E quindi quel cielo di quel momento in cui arriviamo imprime dentro di noi delle caratteristiche, delle qualità. Le stesse qualità dei pianeti e degli astri si imprimono dentro di noi e sono in analogia, creano un linguaggio simbolico di quello che è... il nostro carattere, la nostra personalità, il nostro temperamento, anche di quello che molto probabilmente saremo destinati a vedere come tensioni caratteriali, problematiche alle quali andremo incontro, che appunto non è se mi comprerò casa o meno, se avrò figli o meno, banalmente, no? O anche non banalmente, perché magari il tema della genitorialità non è una cosa così banale, però ecco. Era per dire che non abbiamo informazioni, cioè abbiamo anche informazioni di questo tipo, ma abbiamo informazioni su come le energie sostanzialmente, dico io, circolano, si muovono, no? A livello interiore. E ovviamente questo incastro magico per tutta la nostra esistenza va di pari passo al cielo in movimento. Quindi è un incastro interiore, se vogliamo, che... di volta in volta, di periodo in periodo, di momento in momento, si incastra con quello che gli astri suscitano nel momento presente.
Certo, ed è qualcosa che è sempre in divenire, no? Perché poi a volte il problema con l'astrologia, con gli oroscopi, è che c'è un fraintendimento, no? Che tu pensi, siccome io sono così, di quel segno,
allora
devo essere così per forza,
sì,
no? C'è una sorta di determinismo autoimposto,
esatto.
No? Invece poi non è così.
Ma la vera astrologia, come la chiamo io, proprio lungi dall'essere determinista, cioè non è uno più uno fa due, è uno più uno fa tre, cioè è certo, sempre in divenire, certo. Proprio perché noi abbiamo ognuno un cielo interiore che poi si deve confrontare col cielo in movimento, e quindi in questo senso è in divenire, sì, assolutamente.
Certo, infatti è importante anche dire questo, se no poi
sì.
Diciamo, si ritorna.
Non è un marchio di fabbrica e esatto. Allora arriviamo così e quindi tutta la vita sarò destinato a casa, cioè, non me la comprerò mai, esatto. Figli non ce li avrò.
Perché l'ha detto il destino, quindi
sì,
ci
poi
rassegniamo.
C'è sempre questa tendenza poi pessimistica, no? Di guardare a sé, all'avvenire, cioè proprio che è tipica, no? Dell'Occidente, se vogliamo.
Certo, certo. No, infatti è vero, anche quello è interessante, perché comunque se vogliamo andare a vedere anche come si rapportano con l'astrologia altri paesi, come per esempio l'India,
sì.
Ma anche la Cina, insomma, vediamo che c'è meno conflittualità, ecco,
sì.
Si vive come una cosa più che fa parte proprio della vita di tutti i giorni, ma anche la spiritualità, e quindi
sì.
Anche lì andremo.
Guarda,
ad
allora,
aprire.
In India si scelgono le mogli e i mariti, si fa prima l'analisi del tema natale. In America alcune aziende fanno praticamente controllano il tema natale prima delle assunzioni.
Pazzesco, non lo sapevo
sì,
questa cosa.
Sì, in America si usa questa roba qua. Sì.
Mamma mia.
Sì, è pazzesco.
Sì, insomma, abbastanza allucinante, direi.
Però
spero
ti assicuro
che
vale la pena.
Può aiutare, vabbè, o come alcune sì. Aziende hanno lo psicologo, cioè,
ah
se
beh,
vuoi,
io per
no?
Esempio con alcuni segni non ci collaboro proprio, sai Ludo, cioè, nel senso...
Li possiamo dire
non
quali sono?
Non posso fare, no, sì.
Dai, allora, diciamoli per ridere
allora,
un po', dai.
Ma tanto lo sanno anche loro, chi mi segue lo sa, allora di solito non riesco a collaborare, a lavorare con le donne cancro e donne sagittario.
Ah, vabbè, insomma, in questo caso non, cioè, io sono solo ascendente
gli
cancro,
uomini
quindi...
scorpione, io sono scorpione, gli uomini scorpione anche non ci riesca ad avere a che fare.
Se ne faranno una ragione. Cioè,
eppure io però.
Senti Alessandra, allora diciamo adesso abbiamo creato secondo me un bel po' di curiosità tra
sì.
I nostri ascoltatori. Ci vuoi dire come possono incontrarti? Prima appunto sul web e poi i prossimi
sì.
Appuntamenti invece dei Visu, perché tu poi stai organizzando tante cose tra mercatini, incontri,
sì.
Insomma dici un po' le prossime tappe.
Allora c'è il mio sito innanzitutto, di cui ne vado super fiera, visto che ve lo sono costruito pezzetto per pezzetto tutto da sola. E quindi
è molto molto bello, brava, va detto anche questo, no? Perché quando uno fa le cose da solo è
una risorsa
bene.
In più,
infatti.
Allora, questo è l'indirizzo, è www.alessandratorrice e poi è CES, che è consulente di energia sessuale. .com. Da lì diciamo c'è una tendina dove si può accedere a tutti gli altri social che vi sto a elencare, il canale YouTube, il podcast, il sito, e poi finalmente, visto che ci possiamo riabbracciare, riannusare, riguardare negli occhi, io da febbraio sto collaborando con diverse realtà di mercatini, quindi sarò questa domenica, fermo restando che non piova troppo, a Testaccia, la città dell'altra economia, quindi con Anima Verde al Mercatino delle Streghe.
Benissimo, e poi mi dicevi che stai anche organizzando un altro incontro assieme
sì.
A Roberto Berini, che
sì.
Conosciamo bene, un grande musicista, grande batterista che
sì.
Collabora con te, di che si tratta?
Sì. Allora, insieme a Roberto abbiamo già fatto il mese di aprile, abbiamo fatto due corsi, uno su astrologia e tarocchi, e abbiamo cominciato un percorso molto interessante, un laboratorio sul sogno. Che Roberto ha voluto chiamare laboratorio sul sogno alchemico. Quindi, siccome ha avuto un discreto successo, ripetiamo a giugno con forse un paio, forse tre incontri al mese. Quindi è molto interessante perché andiamo ancora più in profondo, no? Nel nostro inconscio, andiamo a cercare di lavorare un po' con questa dimensione, no? Che è libera dall'io giudicante, dove le energie e i pensieri fluttuano,
certo.
Che Dio la manda.
Certo, beh, poi va detto che per gli artisti la dimensione onirica è una grandissima fonte
sì.
Di ispirazione, quindi lavorare sul sogno in senso creativo, non soltanto analitico,
esatto.
Secondo me, no? Perché
sì,
anche
sì.
Lì si può rischiare di correre nello schematismo, no? Se io sogno una cosa, esatto. Freud dice che vuol dire quello e basta,
mia,
Jung dice,
carità,
che vuol dire quell'altro, cioè allora no. Alla fine invece uno deve avere un approccio un po' diverso,
esatto,
no? E quindi io suppongo che voi siate ampi, sì, nei vostri orizzonti, ecco, non sarete soltanto junghiani o freudiani,
no,
o,
noi,
ecco,
partiamo dal presupposto che ognuno di noi è anche la propria dimensione onirica, e come giustamente Roberto mi ha insegnato in questi anni insieme, il sogno siamo noi, cioè nel senso è bellissimo perché c'è un linguaggio che prescinde da quello che da sveglio tu pensi con un fare giudicante, quindi il linguaggio del sogno,
certo,
è libero
dal
superio,
certo,
sì,
certo,
sì. E anche in ambito astrologico ci sono, c'è un'astrologa che io seguo e con cui collaboro, che è Lianella Livaldi Laun, che saluto, che addirittura adesso questa la devo dire perché sono troppo emozionata, scriverà la prefazione del mio libro, quindi...
Perché c'è anche un libro in arrivo, diciamolo,
sì,
qua proprio, cioè, ma non ti fermi mai, grandissima,
sì.
Quindi questo libro quando arriverà?
Allora, il libro diciamo che è già la prima parte è già fatta, perché è stato un lavoro che ho fatto durante il percorso di studi. La prima parte è già fatta. Aspettavo di avere un po' più di ciccia, di sapere un po' più di cose, che io ho fame di conoscenza. Quindi adesso mi sento più o meno pronta e quindi spero di concluderlo entro giugno.
Beh, fantastico, allora lo aspettiamo. Insomma, sì, questa astrologa che cosa ti diceva? Insomma, qual era,
allora,
la sua idea?
Lei ha fatto uno studio, ha fatto proprio un testo sull'astrologia e i sogni, perché sostanzialmente in base alla configurazione astrale che sta nel nostro tema natale ci può essere un'inclinazione a un tipo di immaginario onirico, cioè come se in base a come i pianeti sono messi, ora ovviamente la faccio sempre semplice, se no, ognuno di noi abbia delle tematiche ricorrenti, ok? Che possono essere l'acqua, che possono essere il volare, che possono essere luoghi chiusi e via discorrendo, cioè come se ci fossero delle grandi tematiche che ognuno di noi sogna da sempre e che fanno riferimento alla nostra configurazione astrologica, e quindi lei ha fatto proprio un testo dedicato a questo.
Mi sembra molto molto interessante.
Sì.
Allora, Alessandra, io ti ringrazio veramente tantissimo e appunto volevo chiudere dicendo che tu sei anche autrice di alcuni interessantissimi podcast che tu realizzi così durante
sì,
non so, ma quando stai nel
a
traffico,
tempo perso.
A tempo perso, no, però sono molto carini, molto divertenti e appunto anche molto interessanti. Dove si possono trovare anche questi, sempre sul tuo sito?
Allora, dal mio sito sì, si trova sempre il, diciamo, il link per arrivare al podcast, come al mio canale YouTube, come al gruppo, eccetera eccetera eccetera, quindi si trova tutto lì, secondo me si parte da lì e si arriva
benissimo. Allora, poi noi ovviamente anche di questa intervista faremo un podcast che da oggi pomeriggio sarà disponibile sul sito di Radio Città Aperta, e quindi lì metteremo tutti quanti i link utili per conoscere Alessandra e il suo interessantissimo lavoro. Allora, grazie ancora Alessandra,
grazie,
e a presto.
Te, Ludo. Grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ci ascolteranno in differita.
Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. E allora noi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, perché qui i minuti volano, 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 e ci andiamo ad ascoltare i Murder Capital con questa Return My Head.
I had to realign to begin to survive. I gaze to the satellites, no spare.